Ed eccoci, siamo in diretta al Time Magazine, nuovo candidato per noi che ancora non abbiamo avuto come ospite, Totò Lentini, buongiorno Totò.
Buongiorno gli amici di Radio Time.
Allora, questa è veramente una tornata elettorale particolare, perché ci sono tutti i candidati autorevoli del centrodestra, si è frazionato il centrodestra e poi c'è il candidato della sinistra che è Franco Miceli. La tua è una candidatura tra quelle più autorevoli perché il tuo è un nome che nella politica siciliana ha già fatto tanto, quindi noi conosciamo più o meno, chi più chi meno, la tua storia, come è nata l'idea di candidarsi, l'esigenza di candidarsi e soprattutto qual è l'obiettivo finale di questa tua candidatura, cioè dove ritieni di poter arrivare seriamente?
Ma io penso che la mia candidatura, ormai lo sanno in tantissime, non è nata così per caso, nel senso che a settembre dell'anno scorso si avvicinavano le amministrative di Palermo, quindi ormai c'era una scadenza forte, fondamentale per cercare di portare a compimento un governo che ha veramente distrutto tutto il tessuto sociale e territoriale di Palermo e quindi dovevamo immediatamente mettere mano a questo formando una squadra di candidati che veramente avessero, diciamo, nella loro indole di fare un sacrificio e portare la loro esperienza in consiglio comunale. E da quel momento con il centrodestra ci siamo incontrati più volte anche per capire esattamente quale fosse, diciamo, la strategia da adottare per arrivare alla candidatura unica del centrodestra. Che sarebbe stato un vantaggio enorme, hai ragione Massimo, hai ragione. Infatti oggi siamo qua arrivati a questo punto. Io dissi allora, nel mese di settembre-ottobre, dissi, ma perché non facciamo le primarie? Perché non facciamo le primarie? Visto che ogni partito...
Si stupirono in molti perché il concetto di primarie è molto di sinistra.
Sì, è molto di sinistra, però sai, è un momento per dare la possibilità ai palermitani di dire la loro. E allora presentiamo una squadra di 4-5 candidati e questi 4-5 poi... Il popolo palermitano, il cittadino,
da chi volesse
decide per chi volesse proprio puntare alla fine del... E quindi non è stata accolta questa mia proposta, che oggi molti rivendicano e dicono aveva ragione l'onorevole Lentini, che faceva ha fatto di tutto
questa
per cercare
valutazione.
Di mettere insieme, diciamo, il centrodestra. Senti, a parlare di questa situazione.
È possibile che nella testa degli altri candidati sia scattato un intendere questo primo voto del 12 giugno come una sorta di primaria a cielo aperto, per cui poi si sceglierà qual è il candidato del centrodestra che andrà a fare il ballottaggio, verosimilmente, con Miceli dall'altra parte, posto che i numeri siano questi. Beh, se fosse così è una valutazione comunque abbastanza sommaria e sbagliata.
Ormai c'è una confusione totale, diciamo, nella politica, perché fondamentalmente, diciamo, negli ultimi anni abbiamo parlato solo esclusivamente di populismo. Si è fatto, cioè, come avete visto, il Movimento 5 Stelle che doveva aprire come una scatoletta. Le amministrazioni in tutta Italia, poi alla fine la scatoletta è rimasta chiusa e anzi c'è qualcuno che sta cercando in tutti i modi di cavalcare una tigre diversa, che è quella di fare 3, 4, 5, perché ormai consigliature, legislature e quant'altro, perché ormai, diciamo, la politica per loro l'ha appassionati così tanto da decidere di fare percorsi diversi, tant'è che si sono inserite anche nel contesto del PD, che non era assolutamente un loro fratello.
Almeno quindi, 5 anni fa no,
oggi stiamo vivendo un momento di confusione, sia nel centro-sinistra, sia nel centrodestra, come seguite voi anche c'è lo stesso Ferrandelli, l'Azione e quant'altro, che si sono dissociati dalla politica del centrosinistra, e da questa parte c'è un putiferio, perché si sta cercando in tutti i modi, giorno per giorno, ora per ora, di arrivare a un'unica soluzione, che è quella unitaria, sì, di un candidato, perché vedete,
da quello che
poi
dici sembra come ci siano ancora margini per trovare una quadra su nome.
Guarda Massimo, io l'ho detto sempre, mm-hmm, io l'ho detto sempre in tutti, io sono candidato fino alla fine, fino a quando qualcuno non mi presenta un progetto valido per la città, mm-hmm, che sia una scelta, per una scelta unitaria, dove sposiamo insieme, che poi è il mio progetto unità primario della prima ora, e che ci porta a votare una persona che potrei essere io, potrà essere la Galla, potrà essere Cascio, perché ormai diciamo siamo rimasti questi. Se c'è una strategia, un progetto politico ben definito, che avvenga la qualsiasi.
Tu sei pronto eventualmente
io,
a convergere.
Eventualmente, l'importante nella vita è che i palermitani abbiano chiaro che c'è un progetto lineare che possa portare beneficio ai cittadini, al territorio, perché come avete visto in questi ultimi mesi, veramente la città è ridotta malissimo.
Non solo negli ultimi mesi. Un'ultima domanda, poi so che vorrai intervenire anche tu, Mario. Tu 5 anni fa, con la tua lista, comunque sei andato a supporto dell'attuale sindaco Luca Orlando. Puoi definirti un deluso anche della prima ora, nel senso che poi non hai visto nulla di quello che era prospettato per questi 5 anni?
Lui, il sindaco, mi aveva detto che praticamente in tutta questa storia lui voleva fare una squadra, voleva creare una squadra.
Sì.
E diciamo che questo suo, diciamo, dire mi ha coinvolto in prima persona e io diciamo umilmente mi sono fidato. E presentai una lista, che è sempre questa, che è Alleanza per Palermo, con il quale avevamo condiviso alcuni progetti insieme, e quindi dovevamo perseguire un progetto. Cosa che poi, alla fine, quando lui vinse quella partita grazie a me, è scomparso dalla scena politica. Non ho mai ricevuto una sua telefonata.
Niente.
Anzi,
perché dici grazie a me?
Grazie a me ha vinto, Lui ha vinto grazie a me, perché io fui il primo che sposai quel progetto politico di Orlando. Dopo di me si è accodato il PD, che poi a sua volta non si presentò come simbolo, ma si presentò come lista civica assieme ad altri. Mm. Quindi io ero stato il primo ad approcciarmi a questo progetto politico, sì, di squadra, e volevo dare un segnale alla città di veramente di cambiamento radicale per quanto riguarda la società.
In realtà il cambiamento c'è stato, ma in negativo, perché poi è stato la cosa, 5 anni, una follia.
Guardate, Mario e Massimo, la cosa di più che mi ha turbato in quell'occasione è stato il fatto che nel mese di dicembre del 2017, quindi parliamo di 6 mesi dopo le elezioni, io lanciai, non l'avevo sentito per 6 mesi, non l'avevo mai sentito. Dopo 6 mesi ho lanciato un messaggio di auguri di Buon Natale.
Io
sono un cristiano, quindi
per te è normale fare.
La cosa più brutta è che non ho ricevuto il messaggio del ritorno, che per me è stata...
Ma tu l'avevi fatto personale o di quelli
personale? Al suo, il numero di telefono che lui mi aveva dato.
Certo.
Cioè noi lo potevamo mandare a te,
nel senso,
a Massimo, scusate, a chi lo dovevo mandare?
Sai quei messaggi che si mandano in questi periodi che sono uguali per tutti, oppure tu l'hai personalizzato?
No, personalizzato. Luca, caro Luca, caro Luca,
eccetera.
Beh, pensando che lui, siccome anche lui è un cristiano come me...
Siamo certi di questo, perché ultimamente...
No,
siccome l'ho visto molto, non ci sarebbe nulla di male, l'ho visto molto vicino alla fede
musulmana.
Alla
fine possono anche io rimango iperterrito fermo con la religione cattolica, cristiana, e poi ognuno può fare, democraticamente può fare quello che vuole.
Rispondere.
Però rispondere se fosse stata una cosa giusta.
Allora,
sarebbe stato.
Qua arrivano una serie di domande che convergono tutto sullo stesso argomento, che è: qual è il progetto che ha l'onorevole Lentini per Palermo? Il programma per la città, queste cose. Quindi cosa?
Guarda, guardate, la cosa sì, sì, certamente, altrimenti non avrebbe senso una candidatura a sindaco. La cosa più importante che io ritengo per la città di Palermo è quella di portare Palermo a reddito. Mi spiego ancora meglio dentro nel... Oh, se considerate che noi abbiamo molte partecipate comunali, e oltre l'amministrazione comunale, che ad oggi non riesce a raggiungere obiettivi ben definiti, e quindi praticamente le risorse si disperdono. Mi spiego ancora meglio. Se la RAP è una società partecipata pubblica del comune di Palermo e quindi non riesce a soddisfare i bisogni dei cittadini che pagano le tasse, immediatamente bisogna porre rimedio. Come puoi riporre il rimedio? Il rimedio lo puoi porre con, a mio avviso, ed è, diciamo, questa è la mia il mio progetto, diciamo, di rivedere, di risanare il comune di Palermo, è quello di mettere a bando pubblico, e quindi poi sarà, diciamo, per carità, per chi partecipa, i partecipanti devono essere coloro che hanno un know-how particolare di una certa rilevanza, non possiamo partecipare noi che non abbiamo mai fatto questo, e puntare su una vera raccolta differenziata, e puntare sulla vendita del cartone, sulla vendita della plastica, sulla vendita, perché in molte città d'Europa questo già avviene.
Come no, certo.
Ci sono addirittura dei punti dove il cittadino porta la plastica, porta l'alluminio, dove porta le bottiglie di vetro, e immediatamente gli scatta un punteggio, un qualcosa, che gli permette di risparmiare nella bolletta che poi viene recapitata durante l'anno. E quindi pensate poi una dividere la città è composta da 8 circoscrizioni, a sua volta sono 25 quartieri. Se noi nelle 8 circoscrizioni mettiamo in ogni circoscrizione, creiamo una piccola municipalità, significa che si va ad autogestire sotto questo aspetto quel territorio circoscritto. E che cosa succede? Che là si parte con una gara d'appalto riguardo, quindi circoscrizione per circoscrizione, certo, dove parte una gara d'appalto che riguarda il verde pubblico, che riguarda la raccolta, che riguarda l'asfalto della città, l'asfalto e i marciapiedi. Se voi pensate, oggi non vengono fatte potature in alcune zone da anni. La gente reclama, telefona al comune per avere segato il ramo che c'ha a ridosso l'abitazione, la finestra.
Io mi permetto di interromperti perché c'è un caso che proprio è emblematico per quello che tu stai citando, che ho seguito perché sono persone che conosco, che hanno un'attività su via Leopardi, e da mesi segnalano all'ufficio Ville Giardini la potatura degli alberi, da mesi non ricevono nessun... A un certo punto, visto che le fronde avevano cominciato a coprire le vetrine, arrivavano giù, di necessità virtù hanno chiamato un'azienda privata per togliere queste fronde che oscuravano. Pare che questa cosa, infatti speravo di parlarne con l'assessore Sergio Marino, sono cose che non si possono fare. Quindi tu non puoi autonomamente intervenire
per motivi maniera. Per motivi di sicurezza non si possono fare.
Ok, il problema però è qua.
Perché c'è una responsabilità del sindaco in questo caso, che viene dirottato, diciamo, alla delega che viene assegnata.
La responsabilità,
ma voi avete visto cosa è successo in via al Foro Italico. Che quel ramo ha ucciso,
ha ucciso.
Poverino, quel vacanziere che era venuto a Palermo per trascorrere alcune vacanze. Quindi
la responsabilità prevede anche che hai la responsabilità di curarlo. Se tu non lo fai, sei un irresponsabile.
Quindi, in questo caso, decentrando, andando sulle circoscrizioni, sarebbe più semplice intervenire.
In questo caso, con una gara pubblica, tutto questo finisce, nel senso che viene assegnata a una società.
Quella circoscrizione,
quindi devono espletare quel tipo di lavoro che gli viene affidato. se lo fai ti pago, se non lo fai non ti
ovviamente
pago. Quindi col privato questo ti puoi permettere di farlo. Allora, viceversa, dobbiamo... col pubblico, con, con, il candi- no, con l'impiegato pubblico, una volta ti dice che gli fa male la testa, una volta ti dice che c'è il COVID, una volta ti dice che c'è lo smart COVID, working, poi ti dice, ormai diventò, ormai problema, diventò questo COVID,
mezze scuse.
Diventò la scusa dell'anno.
Okay.
Allora, noi abbiamo la pubblicità, sono già le 11.20, in realtà come vedi il tempo sta volando, dicevamo di un'ora, già è andato via il primo terzo di ora. Restiamo in diretta su Facebook, quindi chi vuole partecipare può continuare a mandare le domande, ci trovate lì, tra qualche istante torneremo in diretta qui su Radio Time.
E rieccoci, il bagno a mezzanotte di Elodie, 11.27, ancora ben trovati su Radio Time, questo è il Time Magazine con Massimo Pisciotta
e Mario Camilla.
E con noi oggi il candidato sindaco Totò Lentini, ancora ben trovato Totò Lentini. Allora, sì, c'è un messaggio di un ascoltatore che sentiamo subito, metti pure la cuffia.
Per privato lei interessa per strada, sì, i lavoratori che per anni hanno fatto nottate, sono rimasti senza soldi e praticamente fare i facchini per il nulla, cioè alla fine pensiamo sempre che ci sono dei lavoratori che si alzano alle 3 del mattino, alle 4, a mezzanotte per andare a lavorare, no, e poi si vedono, si devono essere scavalcati, non è nemmeno giusto.
Non sei riuscito a sentire, è il messaggio, no, che avevamo sentito,
è il messaggio lui, che abbiamo sentito prima fuori onda,
il fatto che dice in questa maniera i lavoratori dipendenti vengono scavalcati dai privati.
No,
non
no,
considerazione.
No, non facciamo confusione, non c'entra niente, questo è, allora, voi dovete considerare una cosa che è molto molto importante. A livello nazionale la Sicilia, per quanto riguarda dipendenti, ha superato di tanto, diciamo, rispetto ai servizi, sì, che deve offrire alla società, e quindi, ma questo è anche per la regione siciliana, quindi, sì, c'è un blocco delle assunzioni per la regione siciliana che è non indifferente. Infatti vanno a concorso solo alcune categorie, alcuni dipartimenti dove veramente non c'è nulla da fare, perché ormai in tante persone sono andate in pensione e quant'altro. Quindi alla stessa stregua quelli che già lavorano, almeno per il mio progetto che ho in mente per fare risparmiare l'amministrazione comunale, è quella di intanto la salvaguardia, cioè chi è impiegato è impiegato e ci rimarrà fino alla scadenza, fino alla chiusura e fino alla pensione. Riguardo ai servizi che poi devono essere resi alla società e che quindi il comune non ha dipendenti, mi riferisco ad esempio al verde pubblico, ci sono pochissime lavoratori che non sono nelle condizioni di affrontare il lavoro nella sua interezza. Riguardo a Palermo, è normale che bisogna dare in affidamento come fatto naturale, certo, quindi attraverso un pubblico impiego, un pubblico appalto. Quindi qual è la cosa? Non è che poi qualcuno si può sentire nell'appalto, si può sentire un operaio di prima o di seconda categoria? Assolutamente no, perché le società devono rispettare i parametri, le categorie, la qualifica, l'orario deve essere pagato per quelle,
cioè,
per quelli,
concetto,
per
c'è quelli, un lavoro da svolgere,
cioè c'è un lavoro da svolgere, okay, molto certosino, insomma, è condizionare con paletti a chi vince un appalto di rispettare tutte le regole, perché altrimenti viene immediatamente stromesso. Quindi io penso di dare questa notizia, diciamo, al radioascoltatore, e lo ringrazio per la domanda, ma dobbiamo uscire da questo problema che attanaglia l'intera città. Noi dobbiamo mettere a reddito la città risparmiando. A reddito non significa che dobbiamo guadagnare, ma significa che dobbiamo risparmiare. Se noi, ad esempio, un appalto pubblico messo in gara e con la partecipazione di alcune società, abbiamo un risparmio abbastanza consistente e abbiamo la certezza che le persone che pagano le tasse hanno un servizio riconosciuto.
Però in questa maniera tu dici che diversamente le aziende partecipate non sono in grado di espletare il compito per cui sono nate.
No, le aziende partecipate a mio avviso devono essere riqualificate, devono essere, si deve riformare, il personale si deve riqualificare, riclassificare e riqualificare, perché per quello che è mia intenzione è quella di dare una svolta finalmente al personale delle società partecipate che possono inserirsi nel contesto di altre società per creare, per dare la possibilità ad alcune società di interagire bene e dare le risposte giuste, esatte al progetto che è quello che è dell'offerta ai cittadini.
Allora, ti passo un attimo la mia cuffia perché c'è un messaggio di un ascoltatore, dice che quella non andava, allora proviamo a sostituirla. Vai Luca.
Sentiamo una domanda molto semplice e diretta. Si parla di raccolta porta a porta, di portare alluminio, plastica, eccetera, ma se neanche siamo stati in grado di instaurare una mentalità per quanto riguarda la differenziata, sia perché mancavano le infrastrutture, ma soprattutto per il palermitano, mi sembra un progetto un po' campato in aria. Poi soprattutto anche il pagamento di privati, i fondi, dove vengono presi se il comune è in dissesto?
Okay. Quindi due domande, i fondi, cioè ci sarebbe modo di reperire,
lanciavano questo stesso messaggio, ma reperire allora, i fondi sono?
Allora, se il Consiglio Comunale vota il dissesto finanziario, accade una cosa che è straordinaria.
Sì. In quel caso arriva un commissario.
Per un comune, certo. Quando si va in dissesto, in quel caso viene nominato un commissario che assieme ad alcuni dipartimenti, capi dipartimenti, fanno una relazione allo Stato.
Certo, per un periodo di tempo limitato.
Per un periodo di tempo limitato dove lo Stato deve investire, deve dare del denaro a Palermo, al comune di Palermo, ma anche a altri comuni che si trovano nella stessa condizione, e quindi affrontare la quotidianità. Non è che si può lasciare una città fallita così allo sbando, ma questo già è avvenuto, come voi sapete, su Catania. Catania addirittura aveva sui 2-3 miliardi di euro, quindi Palermo è sugli 800 milioni di euro. Il problema veramente quello che dai conteggi che io ho raccolto attraverso mie informazioni. Quindi io voglio rassicurare il radioascoltatore che il fatto di recepire queste somme devono avvenire, qualcuno allo Stato li deve sganciare, non c'è niente da fare. E nello stesso tempo, perché non ha funzionato la raccolta differenziata? Perché si devono creare, almeno il progetto è questo, quello di creare, ecco perché oggi vogliamo smantellare quell'amministrazione per crearne una nuova, riformarla e riclassificarla ai giorni d'oggi, perché quel progetto è stato un fallimento e dobbiamo parlare di cose nuove significa creare nelle circoscrizioni delle piazzole ben definite, dove ci sarà una raccolta differenziata ben precisa e dove si lavorerà obbligatoriamente per un termovalorizzatore che ormai deve essere, ormai è sta nelle cose, non possiamo prescindere da questa scelta, perché il termovalorizzatore, pensate che in alcune città europee, ma anche in una italiana che sarebbe Brescia, Non fa più male così come ormai nella modernità ci sono degli strumenti che non portano sicuramente male alla salute. Quindi noi dobbiamo aggirare questo ostacolo, noi dobbiamo iniziare un percorso nuovo, le piazzole e la raccolta che deve avvenire in un certo modo. E le cose che devono andare nel termovalorizzatore, ma le cose che devono andare a
essere riciclate.
A essere riciclate.
Allora,
quindi
c'è
una
domanda di ascoltatore che è un po' perniciosa, considerando anche il periodo. Dice: mi fa piacere ascoltare tutte le buone intenzioni da parte di chi corre per il comune, ma ho un dubbio. Esiste un piano della protezione civile in caso di guerra? Evacuazioni civili, rifugianti aerei, assistenza medica, ospedale da campo? Dice: non per fare la cedo del malaugurio, ma la terza guerra mondiale soffia un alito pesante. Dico, magari moriremo lo stesso, ma almeno organizzati, auto che scaffa i giardini, diciamo, la prende proprio larga anche esagerata, però è una,
siamo
di quelle...
alla catastrofe qui,
purtroppo siamo bombardati da questa notizia che potrebbe, che aleggia in realtà appunto di questa possibilità, abbiamo notizie se esiste qualcosa del genere?
No, purtroppo, purtroppo non ci sono notizie, però questo è uno dei punti fondamentali. Io ringrazio sempre l'ascoltatore che ha posto un problema molto 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 caro, molto caro alla popolazione. Se considerate che noi abbiamo la fortuna di avere l'aeroporto di Bocca di Falco, che è un aeroporto attaccato, diciamo, alla città, quindi io anni fa pensai proprio a organizzare le squadre antincendio, ad esempio, dicevo, ma perché non facciamo non mettiamo all'interno dell'aeroporto, non mettiamo le squadre antincendio, che così già sono
pronte a intervenire
ad esempio nel caso ad esempio di San Martino delle Scale, che è il nostro polmone, e quindi ogni volta queste squadre devono partire dal centro città per arrivare là, e già, diciamo, e si perdono ore,
sì, un distaccamento delle forze,
quindi creare anche un momento per dare la possibilità, quindi creare all'interno dell'aeroporto, perché abbiamo questa fortuna di creare anche e comprare, ma questo, diciamo, è un argomento che riguarda la regione siciliana,
cioè, soprattutto
per quanto riguarda ad esempio comprare qualche Canadair, anziché andare a fare bandi per i Canadair che ci costano l'ira di Dio,
ad ore costano cifre improponibili, e poi tanto servono perché li utilizziamo per tutta l'estate,
certamente, quindi. quella sarebbe una bella, quindi in questo caso bisogna fare intervenire tecnici con esperienza e creare, diciamo, in quell'area, creare tutto quello che è possibile che si possa affrontare la sicurezza di cui parla il radioascoltatore.
Siamo già alla seconda pubblicità. Subito dopo, so che vorresti tornare nuovamente a centrare sulle circoscrizioni la responsabilità, perché è un tuo cavallo di battaglia sostanzialmente, poi ci sono una marea di argomenti ancora da trattare, allora sentiremo cosa ci racconterà Totò Lentini qui al Time Magazine tra qualche minuto.
Manca un quarto d'ora alle 12, ben ritrovati ancora su Radio Time al Time Magazine, ospite oggi ancora con noi l'onorevole Totò Lentini. A proposito di onorevole, tu sei onorevole al parlamentare dell'Ars, è la terza volta per tre legislature.
Sì.
E sei uno anche tra quelli più prolifici, perché poi la gente si domanda, sì, ok, conosco Lentini,
ma che hai fatto?
Che hai fatto in questa
legge intestata a te?
Ma che bella domanda, che bella domanda. Io spererei che questa domanda la facessero i cittadini, a tutti coloro che si presentano all'elettorato.
Vabbè, non parliamo
dicendo,
degli altri.
Ma cosa avete fatto?
Parliamo di te, perché il tempo
sacrosanta per lei. Allora, io sono titolare di 8 leggi. E di questo, diciamo.
E in quanto tempo 8 leggi?
In tre legislature.
Ah, okay.
In tre legislature, vedete, per una legge arrivare a compimento,
incardinarla,
deve passare alla commissione, poi
deve tornare. Cioè, tu c'è un iter.
Almeno un anno e mezzo può correre l'una dall'altra. Quindi, vedete, ad esempio,
cioè,
tra queste...
La media qual è?
Tra queste... No, la media... Io, ad esempio, ricordo per il più bravo ne ha prodotte 3, forse 4 negli ultimi 30 anni, okay, quindi non ho idea, diciamo, di... ma parliamo di iniziativa parlamentare, però, personale, non di governo, attenzione,
no,
che uno può dire, io ero assessore e ne ho fatte 10,
mia firma, concepite da te.
Quindi queste, a mio avviso, sono delle leggi molto importanti per la società, perché pensate, ad esempio, i ragazzi che amano tanto la subacquea industriale, prima avevano solo esclusivamente la possibilità di crearsi una qualifica come OTS, operatore tecnico subacqueo. L'operatore tecnico subacqueo lavora dentro i porti, quindi non va in offshore. Noi abbiamo le trivelle, i pozzi petroliferi, certo, e quant'altro, ma abbiamo anche attività commerciale, la raccolta del corallo, la raccolta di altri, e quindi poi metanodotti, gassidotti e tutte queste cose. Quindi io ho pensato, anziché questo lavoro farlo fare nei nostri mari alle persone che vengono dall'esterno, E in questo caso ho creato fino a 3 qualifiche, ad esempio da 0-30, da 30 a 50 e poi gli autofondisti. Sono operatori subacquei che
0-30 quindi, 150 sono i metri di profondità.
Esattamente, okay. Sì. Okay. Sono degli operatori subacquei preparati per fare quelle attività, certo, industriali. Quindi la legge che è la 7 del 2016, questa praticamente è la prima legge in Italia che dà diciamo sviluppo ai tanti lavoratori che piace lavorare in mare.
Okay. Quindi ha creato le condizioni affinché lavorassero i siciliani nel, esatto, nostro territorio. Vabbè, poi era un esempio, non
esatto,
era giusto per dire,
ci sono
che ha fatto?
La promozione della lingua dei segni, il riconoscimento del quinto parco dei Monti dei Sicani.
Okay.
Una legge voto molto importante che in questo momento è in discussione alla Camera e al Senato, che è quella di chiudere il numero chiuso, di abolire il numero chiuso nelle università.
Ah, okay.
Che questa è una delle cose molto importanti, perché ci sono famiglie che non possono sicuramente affrontare una preparazione della figlia, del figlio, affrontando una preparazione di 5-6 mila euro,
certo,
a
non
lezione.
È alla portata di tutti.
E non è alla portata di tutti.
Vabbè, questo è il tuo percorso. Torniamo a noi.
Il siciliano nelle scuole.
Ecco.
Il siciliano nelle scuole.
Questo sarebbe fondamentale.
Una volta che l'UNESCO finalmente ha dichiarato la lingua siciliana autoctona, quindi, certo, anche rispetto alla lingua italiana.
Certo.
E di questo ne hanno parlato altri, ma il primo firmatario è l'onorevole Lentini. E ce ne sono altri per 50.
Torniamo
mi permetto di citarle per non dire, ma questo ha detto 8 leggi.
Ci sono.
Cosa si può fare per i depuratori? Possiamo andare a mare solamente a Mondello? Quindi torniamo alla costa sud.
Sì, allora, su Mondello c'è un progetto che è in atto, che praticamente ormai, onestamente, questo è un progetto già ben definito,
sì,
ormai si aspetta solo esclusivamente la chiusura del progetto, che avverrà nell'arco di mesi. Ormai le ditte stanno lavorando affinché praticamente...
Appena c'è il via, tutto operativo. Diciamo.
Tutto operativo, cioè tutto quello che viene prodotto in liquame e viene prodotto, diciamo, nel territorio di Mondello, ritorna verso la città attraverso degli strumenti, dei sistemi, diciamo, particolari. E quindi viene introdotta quella viene introdotta in una terza vasca, in una terza, diciamo, linea fognaria che va da altre parti, quindi liberando praticamente
gli scarichi a Mondello
quant'altro. Quindi ormai ci siamo quasi.
Ok.
Grazie a Dio.
Per quel che riguarda, ritorniamo al tuo cavallo di battaglia, il ridare le grandi responsabilità alle circoscrizioni. Ecco, in questo senso diciamo che non tutti gli altri candidati sono d'accordo, questa è una situazione che tu vedi come risolutiva di molti problemi.
Ma vedete, le circoscrizioni, quando sono state costituite, avevano un significato ben particolare. Quella legge non è stata mai attuata, quindi è rimasta la circoscrizione come lo statuto siciliano, ma non ci sono le norme di attuazione. Ma le norme di attuazione hanno un significato ben diverso, che se vengono accettate, se vengono veramente deliberate e finalmente messe sul... diventano delle piccole municipalità. Ed entriamo in quell'argomento di cui facevo riferimento poco fa. Perché in quel momento, che cosa il consigliere, il presidente e il consiglio circoscrizionale ha finalmente un compito ben definito, dove porta in consiglio comunale, quindi a conoscenza degli assessorati, porta la problematica, quella reale. Quindi non mettono mano a spendere, ma mettono, diciamo, nelle condizioni il comune a fare delle operazioni immediate, Perché già il Consiglio l'ha ben definito quel certo, percorso.
Certo, chiaro, chiaro.
Senti,
chiaro.
Un'altra domanda che è molto cara ai nostri ascoltatori. Questa amministrazione che ormai si sta chiudendo sarà ricordata come quella del tram e dei rotoli. Sono due argomenti pesanti. Il tram è argomento di discussione perché alcuni appalti sono già assegnati, altri saranno più o meno gestiti dal nuovo sindaco. Ma tu, il tram in Via Libertà, sei d'accordo oppure no? La gente vuole sapere cosa ne pensa dei candidati.
No, io il tram in Via Libertà non lo voglio. Farò di tutto nelle mie possibilità, per carità, poi la maggioranza vince sempre, certo. grazie a Dio. Però dico, secondo me l'alternativa al tram potrebbe essere la metropolitana leggera in sottosuolo, che va a finire praticamente, che parte dalla statua, tanto per avere un'idea, e fino ad arrivare alla stazione centrale. Non capisco per quale motivo non si possa fare questa operazione, che è precisa e identica a quella che dalla metropolitana attraversa dal porto, attraversa la via Mari e va a finire a Piazza Politeama. Ah, sì, quindi si può fare tranquillamente. Ci sono degli studi che inizialmente pensavano di fare questo tipo di attività. Pensate che, ad esempio, ricordo l'ingegnere Ferdinando Corriere, che è stato uno di quelli che in questo momento si trova a lavora su Milano, ed è palermitano, è uno di quelli che era uno propenso a fare questo tipo opera. Progetto.
Ci sono rimasti 60 secondi. Io direi secondi. L'ultima domanda. Il sindaco Orlando è riuscito a ottenere dal governo centrale una mancetta, questi 180 milioni circa, che non risolvono nulla. In base ai dati di cui sei in possesso, realmente Roma dovrebbe fare quanto Napoli, quanto Torino, un miliardo e tre? Quanto serve per far rinascere Palermo, secondo te?
Allora, intanto Roma deve sapere se siamo in dissesto o in predissesto.
Che è fondamentale.
E questo è fondamentale. Io penso che questa è veramente una mancetta, ma sì. Per quello che mi risulta, ancora anche questi 180 milioni non sono stati elargiti. Quindi io penso che la città è messa male. Quindi io prego l'amministrazione comunale di intervenire immediatamente, perché non si possono tartassare i cittadini, che già sono veramente tartassati pagando tantissime tasse per non avere servizi. Quindi questa è, a mio avviso, una strategia sbagliata, un percorso sbagliato. Invece bisogna fare, ecco, per le cose che dicevo poco fa io, mettere a reddito, risparmiando in alcuni settori, la spesa alla fine diventa minore rispetto a quella che ad oggi è.
Certo. Okay. Come vedi, un'ora è volata.
È volata.
Sembrava tanto. Siete simpatici.
Grazie.
Mario e Massimo. Grazie di tutto.
Grazie a Totò Lentini per essere stato con noi. Naturalmente adesso discutiamo e ricordiamo ai nostri ascoltatori che più tardi alle 13 avremo un altro incontro con un altro candidato sindaco, che è Francesco Miceli. Anche in questo caso vi invitiamo a partecipare con i vostri messaggi e le vostre telefonate. Sapete il numero per parlare, intervenire direttamente, 091 625 2521. E invece per i vostri messaggi WhatsApp 338 625 2521. Grazie ancora.
Buona giornata a tutti.
A presto, grazie, buona giornata. Ancora.